Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. Memoria e memorie.
Itgadal veitkadash merabah בעלמה דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקנה ויקרב משיחי בחיי חון ובימי חון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו אמן. יהא שמרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לאלה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, באמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל אצלאותון ובאונתון דכל בית ישראל, קודם אבוהון דבישמיה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
Roma, 16 ottobre 1943. A decidere della vita e della morte di tanti bambini, ma anche di tanti adulti, spesso fu il caso, un atto d'eroismo non premeditato, un incidente, una coincidenza fortunata o sfortunata. Fu il caso, o il destino, a decidere che una bambina, Ada Tagliacozzo, la notte prima del rastrellamento del ghetto si fermasse a dormire dalla nonna anziché a casa dei suoi genitori che abitavano sullo stesso pianerottolo. Nessuno saprà mai perché quella mattina i nazisti fecero irruzione in uno degli appartamenti, quello della nonna, portando via anche la piccola Ada, e ignorarono completamente l'altro appartamento, quello dei genitori della bambina, che poterono così salvarsi.
Mia madre, Virginia Piazza. Per me era il massimo, è stata deportata il 16 ottobre del 43 dai tedeschi a Piazza Mattei, che è piazza, è chiamata Piazza delle Tartarughe, che io abito nei pressi, dalla finestra vedo la piazza io. Ho visto mia madre, che erano le 5, le 6 di mattina, che era andata a avvertire mio padre che non venisse nel ghetto perché c'era il rastrellamento per gli uomini, così credeva lei. Quando è ritornata l'hanno presa. Io sono andato incontro a mia madre e mi hanno preso pure a me. C'era il camion qui a Piazza Mattei. Io sono andato via, sono mezzo scappato. E mia madre è rimasta sul camion, che purtroppo è morto lì ai campi di concentramento. È stata una grande guerra, una grande battaglia. E poi pure ho tirato avanti, ecco. Però eravamo sei figli, non ero solo io. Io ero il terzo, tre maschi e tre femmine. Adesso siamo diventati quattro, due sono morte. Quando uno diventa orfano e senza una madre diventa una vita difficile, se la devi giostrare da te, è quello che ho fatto io. Posso dire solamente una cosa incredibile, che siamo nati via, ci siamo fatti portare via senza ribellarsi per niente, nessuno si è ribellato. Qui gli hanno detto no, e nessuno si è ribellato. Solo a me, ma non solo qui in Italia, in Germania, in Polonia, in Ungheria, tutti quanti si sono fatti prendere, 6 milioni di persone, senza che avevano fatto niente, e sono arrivati a buoni buoni, senza aver fatto niente, chi aveva fatto niente? Niente, che mia madre mi ha fatto ebreo.
È una testimonianza scarna, essenziale, senza fronzoli e senza sbavature, ma proprio per questo ancora più impressionante, quella che abbiamo appena sentito, la testimonianza di Emanuele Di Porto, che all'epoca dell'occupazione nazista d'Italia e di Roma era un bambino scampato, quasi si potrebbe dire miracolosamente, al rastrellamento del ghetto di Roma. Era il 16 ottobre 1943, un sabato, il sabato nero, così è ricordato. Alle 5:15 del mattino un reparto delle SS, coadiuvate da militari e camicie nere italiane, invasero tutta la zona del portico d'Ottavia, quello che fino al 1870 era stato il ghetto in cui gli ebrei romani erano stati rinchiusi fin dall'inizio del 600, e nel corso di un feroce rastrellamento presero 1024 persone, tra questi i bambini o comunque i ragazzi minorenni erano oltre 200. Tutte queste persone vennero due giorni dopo avviate in 18 vagoni piombati, avviate ai campi di concentramento e di sterminio, in particolare ad Auschwitz. Alla fine della guerra tornarono vivi solo 15 uomini e una donna, e nessuno dei 200 bambini. Sono passati ormai 76 anni e quindi qualcuno comincia a dare segni di insofferenza, a dire che basta con queste con questo rivangare un passato ormai finito, lontano. Purtroppo le cose non stanno così. La memoria è indispensabile. È indispensabile perché dimenticare significa lasciare che accada di nuovo. E siccome i segnali inquietanti in tutta Europa, e forse anche non solo in Europa, si stanno moltiplicando, la memoria è ancora più essenziale, tanto più oggi, quando dei protagonisti di quell'epoca non è rimasto quasi più nessuno. Un antico detto ebraico afferma che una persona non morirà del tutto finché il suo nome verrà ricordato. Oggi c'è proprio chi invece vorrebbe cancellare quella memoria, cancellare il ricordo di quei nomi, ma dietro ognuno di quei nomi c'era una persona, c'era un uomo, c'era una donna, c'era un bambino, una bambina, c'era un anziano, un'anziana, che non avevano altra colpa, come dice Emanuele Di Porto, se non quella di essere nati ebrei. Erano persone innocenti, persone pacifiche, portate via con una brutalità estrema e avviate a una morte atroce. E allora questi nomi bisogna ricordarli, bisogna continuare a ricordarli. E c'è qualcuno che si sta dando da fare ormai da diversi anni proprio per mantenere vivo il ricordo delle persone e per farlo laddove quelle persone hanno vissuto, prima di essere strappate, deportate, prima di diventare dei numeri tatuati su un braccio. Questa persona è un artista tedesco, Gunther Demnig, l'inventore delle pietre d'inciampo, dei cubetti simili a dei sanpietrini, con la faccia superiore di ottone lucido, su cui sono incisi semplicemente dei nomi, delle date, per ricordare delle persone che abitavano nella casa di fronte alla quale vengono messe appunto queste pietre. una sorta di piccolissimo monumento, però ripetuto ormai decine di migliaia di volte in giro per l'Europa, e ormai non è neanche solo più in Europa, per cercare di restituire le vittime a una dimensione umana, per ricordarci appunto che non sono numeri in un libro di storia, ma esseri umani. Gunther Demnig cura personalmente la posa delle pietre in giro per il mondo e ogni anno viene anche in Italia, anche a Roma, per appunto posarne di nuove. L'abbiamo incontrato in occasione della posa di una pietra d'inciampo in ricordo di una bambina di appena 6 anni, Esther Niedi, che venne deportata il 16 ottobre 1943 e assassinata pochissimi giorni dopo.
Mr. Demnig, monuments shout.
Signor Demnig, i monumenti gridano, le lapidi parlano, le sue stolpersteine sussurrano, quasi non si notano. Ma quando ci si inciampa si rivelano potenti. Come è nata questa scelta?
How did you make this choice?
La mia prima idea era di collocarle sui muri, ma mi hanno detto che in Germania possono farlo solo i proprietari delle case. Per questo è nata l'idea di metterle a terra in spazi aperti e pubblici, così nessuno può aver da ridire. E poi, se si vuole leggere la scritta, bisogna inchinarsi di fronte alle vittime.
Dove e quando ha concepito l'idea delle pietre d'inciampo?
La prima idea mi è venuta nel 92, quando ho posato una singola pietra davanti al municipio di Colonia in memoria della deportazione del popolo zingaro, perché i nazisti iniziarono le deportazioni con loro e solo più tardi cominciarono a deportare gli ebrei. E mi venne l'idea di mettere i nomi perché un rabbino di Colonia mi disse che un uomo è dimenticato quando viene dimenticato il suo nome. Il nome è la cosa più importante.
Da allora, quante pietre ha collocato in Germania e nel resto d'Europa e ora anche in altre parti del mondo?
Da quando ho avuto l'idea di mettere i nomi delle vittime della Wehrmacht, della SS e della Gestapo, in tutti i paesi che avevano occupato le pietre sono diventate oltre 64.000 in 21 paesi, dalla Norvegia alla Grecia alla Spagna, Russia e Francia. A volte ho il dubbio che l'interesse possa calare, ma in realtà continua a crescere.
Ha posato lei personalmente ogni singola pietra?
So 95%. Il 95% qualche volta le posano i miei allievi, che così imparano a installarle.
Le sue pietre sono state definite il più vasto monumento funebre del mondo e probabilmente sono la più vasta o almeno la più diffusa opera d'arte del mondo. Immagino che sia un'opera ancora incompleta.
Sì, è così, sta ancora crescendo e adesso abbiamo anche una fondazione con la quale continuiamo il lavoro.
In campo letterario pochi hanno saputo esplorare il dramma, la tragedia del popolo ebraico e in particolare della comunità ebraica romana come la scrittrice Lia Levi. I suoi romanzi non fanno sconti, non cercano di edulcorare, non raccontano storie di santi, ma raccontano di persone. Ecco, ancora una volta torniamo a questo punto fondamentale: persone, esseri umani, individui, buoni, cattivi, un po' buoni, un po' cattivi, con le grandezze e le debolezze di ogni essere umano. E attraverso delle storie personali, a volte minimali, Lia Levi riesce a raccontare e a far comprendere temi di portata generale enorme come l'antisemitismo, le leggi razziali, le infami leggi razziali che nel 1938 colpirono gli ebrei italiani, e poi la tragedia dell'Olocausto, e poi ancora però il dramma di quanti sopravvissuti allo sterminio sono stati a volte i primi a voler dimenticare. Il tema dell'oblio ritorna in diversi suoi romanzi, a partire proprio da quello intitolato La notte dell'oblio. L'abbiamo intervistata in occasione dell'uscita del suo romanzo Questa notte è già domani. Lia Levi, scrittrice, giornalista, per tanti anni direttrice del giornale della comunità ebraica romana, oggi soprattutto romanziera. Nel suo romanzo Questa sera è già domani, lei propone tematiche che legano la memoria delle leggi razziali e dell'Olocausto che ne è conseguito a questioni molto attuali. La partenza, i documenti, le leggi sull'immigrazione, i respingimenti, il dibattito tra stati e tra governi su queste tematiche. Ma lei teme davvero che la situazione in Europa possa precipitare di nuovo come allora?
Allora, partiamo da una premessa, perché naturalmente io ho riscontrato, piano piano sono venuti a convergere, no? Nelle cose che raccontavo, tutto quanto in genere dalla storia che volevo raccontare, a queste coincidenze di atmosfere anche, di stati d'animo, di dibattito, però non sono partita avendo già in mente o già programmatico questo convergere, perché si parte sempre da una storia, man mano che la tiri fuori, la racconti, ti fermi e dici ma uguale, è simile, sono le atmosfere. Però come dicono altri, non è che c'è bisogno lo dica io, la storia non va mai nello stesso modo, sono le istanze che ci sono, cioè tramutiamolo in sentimenti, no? Nelle sensazioni principali, ed è l'impotenza, la pigrizia, perché quando si sono riuniti, per esempio, no? Gli stati per l'incontro di Evian, dice, beh, cerchiamo di fare qualcosa, di accogliere questa gente in pericolo in Austria e in Germania, l'intento non era di boicottarlo. Cioè nasceva da un impulso buono, quindi nell'uomo c'è l'impulso, cerchiamo di salvare, però poi ti scontri con i problemi, con le conseguenze che possono venire negative, che ti possono ripercuotere sul tuo privato, pubblico, ecco, e queste sono le convergenze. La storia è diversa. Cioè l'Europa è in pericolo ideologico, in pericolo di mancanza di identità, di riflettere sulla propria identità, di credere in se stessi, però spero, stiamo qui per sperare, non per lasciarci la testa prima.
Certo, e leggendo appunto questa sera è già domani, non so, penso a tutta la parte, non voglio anticipare adesso contenuti, ma diciamo tutta la parte dell'incontro della famiglia a Livorno, emerge anche la grande varietà e differenza di opinioni, di atteggiamenti all'interno della stessa comunità ebraica nei confronti della percezione del pericolo. Questo è, come dire, è un suo espediente letterario o riflette quella che è stata la realtà di quegli anni?
Non è solo un espediente letterario, ma lo è. Cioè il fatto se è realmente accaduto, le comunità o le singole famiglie all'interno delle proprie famiglie si sono divise in chi vedeva il pericolo, chi diceva dobbiamo andarci, cercava in tutti i modi di trovare una strada e chi invece cercava di attenuare, così adagiandosi sul fatto che lo spirito degli italiani e anche il modo di seguire le leggi più blando, che non poteva ripetersi una seconda Germania. L'espediente letterario è di non avere scelto di, se no ti si trasforma in saggistica di quello che dice un'opinione, qual è, di averlo tutto fatto emergere in un'unica scena dove c'è una riunione di famiglia che fra l'altro è veramente accaduta, perché questo che io racconto segue la traccia di una vicenda realmente accaduta, dove si sono incontrate e scontrate tutte le posizioni e tutte le sfumature, perché poi nessuno può pensare l'ambiente ebraico ha reagito così. L'ambiente ebraico è un gruppo di persone unificate da qualcosa, dalla religione più o meno sentita, quindi è fatta di persone di tutti i tipi, è l'umanità, è un pezzetto di umanità e ognuno reagisce a seconda del proprio modo di sentire e forse anche influenzato dallo stato familiare, dallo stato affettivo, così sono gli esseri umani e le storie sono sempre storie di esseri umani.
Certo, perché mi pare che lei stessa abbia scritto che parlare di ebrei in modo indifferenziato è una forma di razzismo, perché poi gli ebrei, come chiunque altro, come qualsiasi altro essere umano, sono prima di tutto individui.
E certo, perché qualcuno pensa che essendo vittime devono essere tutti santi. Erano vittime, forse è stato santo il concetto di essere stati sacrificati così, aver perso la vita in una maniera così cosmica, non c'è neanche da dire ingiusta, che è una cosa limitante. Però appunto c'erano tutti i caratteri, tutti i tipi di cultura, i tipi di intelligenza, e sono esseri umani, è molto importante questo, perché non è vero che pensarli meglio, cioè chiamiamolo razzismo in positivo, gli ebrei sono meglio, sono più intelligenti, sono più retti perché seguono la Bibbia. No, è razzismo, perché devi accettarlo. In questo caso tu ti identifichi, sono esseri umani con tutte le debolezze e con le grandezze che gli esseri umani hanno anche.
Quindi in qualche modo torniamo al concetto di zona grigia espresso da Primo Levi, che vale per i non ebrei e vale per gli ebrei allo stesso modo, forse.
Forse la zona grigia, lui intendeva dire quelli che non si pronunciavano, quelli che non erano nessi, sì, siamo lì, sono tutti. D'altra parte Ben Gurion, fondatore, no, fra i fondatori dello Stato di Israele, ha detto la celebre frase: saremo uno Stato quando avremo anche noi i nostri ladri e le nostre prostitute. Cioè la società è fatta di tutto e nessuno se ne vuole tirar fuori, né nel male né nel bene.
In un suo libro precedente, La notte dell'oblio, lei aveva già posto con forza e in termini molto netti e anche molto duri il tema dell'indifferenza e del rifiuto dei governi ad accogliere gli ebrei in fuga dalle persecuzioni in Germania e in Austria. Ecco, lei pensa che nei limiti di quello che come dire, si può pensare di un possibile alternativo passato. Lei pensa che una politica di porte aperte, di accoglienza da parte di quei governi avrebbe potuto in qualche modo scongiurare l'olocausto?
Beh, certo, in quel momento lì è stato terribile queste porte chiuse. La cosa che a me mi ha colpito, che continua così a passarmi nella mente, o non solo nella mente, è la cosa della nave della St. Louis, non so, questa nave. Io non riesco a capire, questi qua erano persone già in pericolo di vita, che erano riuscite a raggiungere questa nave, e che ha vagato per tutti i mari, doveva andare a Cuba, Cuba non l'hanno più voluti e nessun paese li ha voluti, nessuno, insomma pochissimi, e quelli che sono tornati in Europa semplicemente e tristemente, anche se non erano in bocca diretta dei tedeschi subito, sono andati in zone che poi i tedeschi hanno occupato e sono finiti quasi tutti a Auschwitz. Nel libro di adesso, la Svizzera che le ha accolte un po' no, sono enormi problemi morali e pratici, perché d'altra parte certi stati non possono prendere tutti. Quindi in Svizzera allora, come ho raccontato, il mio protagonista e tutta la sua famiglia erano stati oggetto di respingimento. Però ci sono anche le giustificazioni, no? Bisogna capire anche l'altra parte. Quindi io penso che accogliere tutti non si può e che ognuno deve fare la sua parte nel risolvere i problemi. Allora, gli economisti, i politici, i sociologhi, gli esperti azzardano le loro ipotesi e le loro teorie. Noi non l'ho vista poi una, non l'ho vista una formulazione che è convincente. Gli scrittori o chi opera in mezzo alla gente mette l'altro punto di vista, la sensibilità di questi esseri umani che sono da salvare tutti, perché sono esseri umani tutti, Non è che allora io, se dico così, dico prendeteli tutti, non entro in politica, porto la mia porto l'apporto, così può dire, di cosa significa, e in più c'è un'altra componente, perché vado molto spesso nelle scuole e incontro mischiate ragazzi, ragazzini di altre nazioni, che sono integrati, che mi chiedono le cose, che magari me lo chiedono con l'accento un po' romano, oppure che vogliono diventare, magari c'ha il velo e dice come faccio a diventare giornalista, ed è una cosa molto commovente. E io porto questo punto di vista, ma non per questo io dico prendiamoli tutti, non è il mio compito.
Ecco, in una recentissima intervista il rabbino capo di Segni ha appunto parlato di questo tema, dicendo che la comunità ebraica è lacerata tra diverse posizioni, e lui personalmente si pone una domanda, dice: tutti i musulmani che arrivano qui intendono rispettare i nostri diritti e valori, e lo Stato italiano ha la forza di farli rispettare? E si risponde: purtroppo devo rispondere di no. E addirittura dice: l'Europa è nata dopo Auschwitz, non vorrei che finisse con un'altra Auschwitz. Questa è una posizione diciamo che riassume la comunità, o è una delle posizioni?
Ma no, naturalmente è una delle posizioni, perché nessuno, da noi non c'è il Papa, non, e c'è il libero pensiero, insomma, ognuno costruisce con le sue basi, con le sue la sua cultura, la sua semplicità. Io sono d'accordo, non dico questo per un dire, non sono d'accordo, almeno nella prima parte. Il vero difetto è, come avevo accennato anche in principio, la debolezza di questa Europa, che non è cosciente né non imbraccia la propria peculiarità, cioè questi episodi vergognosi di acquiescenza non chiesta, di non fare, non so, il presepio, di dire Perù invece di Gesù, è un modo sbagliato. Non è che io per accogliere qualcuno devo diventare lui, io devo dire: io sono così, tu come sei, parliamoci. Quindi questa debolezza dell'Europa, di non aver proprio inteso, non aver ben inteso cosa significa l'accoglienza, è uno dei difetti principali. Però, sai, in fondo nulla è fisso e eterno. Io penso che, mi sembra che qualche maggiore consapevolezza stia venendo, mi sembra, poi... L'unica cosa che non sono d'accordo con Rabbino, con quello che ha detto, sì, l'Europa è stata lacerata, Auschwitz rappresenta la fine di alcuni valori dell'Europa, che adesso ci sia il termine Auschwitz non è quello, saranno altre cose, speriamo. D'altra parte ci sono alcuni paesi arabi che stanno cercando di tirarsi fuori anche attraverso la tecnologia, innamorati di tutte queste app, le chiamo app, poi magari non si chiameranno tutte app, e questo pure è un altro modo per varcare queste chiusure. Io non sono una fanatica dei nuovi metodi, però penso avranno anche una grande funzione positiva.
Bambini e adolescenti sono spesso i protagonisti dei suoi romanzi, e spesso sono migliori degli adulti che li circondano, perfino più saggi. Di sicuro lo sono il Corrado del Braccialetto e l'Alessandro di questa sera e già domani. Ecco, anche in questo caso è solo un espediente letterario?
Un espediente letterario no. Significa dove io mi calo. Devo ricordare che io sono partita dal mio primo libro, che era autobiografico, e quindi la storia l'ho raccontata filtrata attraverso l'occhio di un bambino, ma lì più che non era un adolescente, era un bambino. Quindi però sono rimasta calata nelle sensazioni, nel modo di reagire, di studiare la realtà. Cioè il bambino è come l'anziano, diciamo, è fuori, e le cose si vedono meglio se tu sei fuori dal cerchio, perché le cogli per sprazzi emotivi, e gli sprazzi emotivi sono quelli che guidano la letteratura, perché sennò raccontare i fatti ci sono tanti altri modi. Quindi questo mi è rimasto forse come impronta letteraria. Però quando scrivo per ragazzi è logico, quando nella letteratura per ragazzi, che io valorizzo il ragazzo, e questo sì, non è neanche un espediente, fa parte del tipo di letteratura per ragazzi. Nei libri invece per adulti, come in fondo è stato anche il braccialetto, no, era il braccialetto, e anche questo libro, sì, c'è una valorizzazione che non è espediente letterario. Io penso che quando i ragazzi hanno questa freschezza delle proprie sensazioni e non hanno il condizionamento di quello che si deve dire e quello che non si deve dire, sono più forti le impressioni. Non è espediente letterario il riassumento, ci credo proprio.
E con il passare degli anni e quindi con il progressivo allontanarsi dagli eventi, dietro ogni celebrazione, e la giornata della memoria non fa eccezione, c'è sempre il rischio della retorica e del ritualismo. Che cosa si può fare per far sì che la memoria dell'Olocausto resti viva e si trasmetta di generazione in generazione, o, come ha detto qualcuno, che si accendano nuove candele?
Sì, guardi, io questa cosa che sta dicendo, è una cosa che gira, no? Questa sensazione, questa paura, questo, io non la vedo. Io sono proprio di quelli che, a me sembra che lasciamo perdere le frange di chi non crede, di chi deve essere conformista, chi deve dire la frase, ma questo c'è in qualsiasi cosa umana, anche le più nobili, anche quelle più che sembrano più sul tappeto. Invece c'è, siccome la memoria è diversa dal ricordo, la memoria è elaborazione del ricordo, quindi l'elaborazione richiede tempo, e questo tempo che scorre l'ha arricchita, perché certo non ci saranno purtroppo i testimoni, ci dobbiamo preparare al fatto che non ci sarà più il racconto diretto. Però piano piano questo lavoro che c'è nelle scuole, anche nella società, anche di ricerca, di libri che escono, di nuovi particolari, di andare a cercare le famiglie, questo è molto diffuso ed è la via giusta di, attraverso il piccolo, il particolare, entrare in modo più diretto emotivamente nel generale. Quindi la letteratura ha questo compito, e la letteratura le cose le rende per sempre, finché uno vorrà leggere, naturalmente. Io faccio l'esempio di Primo Levi, che era anche un testimone, andava anche nelle scuole personalmente, ma lui non c'è più purtroppo, però è più noto adesso che non c'è che prima. Perché? Perché l'elaborazione artistico-culturale resta, incide. E quindi il lavoro si sta facendo, un lavoro che poi qualcuno lo fa per conformismo, non ti sta a sentire, fa finta, fa niente, è legato a tutte le esperienze umane. Io invece noto, anche quando vado nelle scuole, che hanno lavorato, hanno dei documenti, tirano fuori delle cose che non si sapevano. Io stessa ho saputo della mia vita in convento un anno fa da una suora intervistata, una cosa, che c'era stata un'incursione dei tedeschi nel convento dove io non ne sapevo niente. Si può vivere anche senza saperlo, però il passato si costruisce, non è che lì ci si allontana, lo costruiamo adesso.
Certo. E lei che cosa pensa delle pietre d'inciampo?
Ecco, questa è una delle cose che si riallacciano a quello che ho appena detto, perché veramente è stata una cosa che fa molto, perché di nuovo parli di persone. Cioè, non possiamo dire sempre le cose generali, la gente si commuove un attimo, però non si ferma, e invece le pietre si chiamano d'inciampo, si ferma. Ma io qua ce ne sono molte nel mio quartiere, ma c'erano degli amici non ebrei che si sono fermati, dice, ma davvero qui c'era uno, fanno il conto perché c'è data di nascita, dice, ma questo aveva 9 anni. Cioè, ecco, ci fermiamo, si parte dalle persone e si arriva al generale.
Come ha accolto la notizia della nomina di Liliana Segre senatrice a vita?
È stata una cosa bellissima, commovente, anche perché l'ottantaia delle leggi razziali, non è stato, certo non è stata a caso, è stata una coincidenza, ma le leggi razziali cosa volevano? Che non esistessero più in ebrei in Italia. Prima solamente levandogli i diritti, poi convergendo nel progetto di Hitler, per cui non dovevano. Allora, come tu puoi meglio ricordare le leggi razziali che mettendo a senatrice del nostro paese una persona che non doveva esistere più, ma sembra molto commosso come simbolo, a parte che era una persona che lo meritava al massimo anche per il suo lavoro di dedizione a parlare nelle scuole, però è stato proprio un gesto molto significativo.
E questo per oggi è veramente tutto. Ci salutiamo sulle note delle Deux Mélodies Hébraïques di Maurice Ravel. A risentirci alle prossime puntate di Memoria e Memorie.